Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi porta in giro per il mondo assieme alle sue ospiti tutte rigorosamente donne che con le loro passioni, le loro storie, il loro impegno ci aprono squarci sulla realtà. Do subito il benvenuto all'ospite di Parla con lei di oggi che è Mila Trani.
Ciao, grazie mille.
Mila Trani, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare che sono venuti a All You Need Is Pop il primo fine settimana di giugno hanno potuto apprezzare dal vivo alla direzione della Malanga Voice Orchestra che si è esibita proprio il primo giorno della festa, giusto Mila?
Sì, esatto, abbiamo aperto le danze con il nostro concerto.
Letteralmente, perché si è trattato appunto la Malanga Voice Orchestra, è un ensemble di ben 20 voci femminili coloratissime, oltretutto, sia nella sonorità ma anche nell'aspetto, insomma, ricordiamo i colori, anche nell'auditorium di Radio Popolare avete fatto una... Sì. Un'esibizione un po' qualche mese prima della festa, quindi insomma Mila Trani è un'amica di Radio Popolare, comunque un gruppo, un progetto musicale estremamente come dire variegato e che già un po' ci dà l'idea, Mila, del tuo percorso musicale.
Sì, dunque è un progetto che abbraccia diverse sonorità. Partiamo dall'esplorazione della musica tradizionale di vari paesi per poi approdare in Italia. In questo momento sono concentrata sulla musica nei nostri dialetti, ma insomma appunto c'è questo approccio di eclettico, direi, quindi con degli arrangiamenti che vanno a prendere sonorità che arrivano da tutto il mondo e quindi poi si genera appunto questo repertorio molto, molto colorato e appunto è un progetto tutto al femminile. Che era una cosa che insomma avevo in mente da tempo di mettere in piedi. Ormai sono un po' di anni che va avanti e abbiamo insomma fatto le cose belle e importanti, anche un TED, il Castello Sforzesco con Cristina Donà. Siamo in crescita, ecco, e non è un progetto che nasce come professionale, ma nel tempo l'è diventato. E insomma sono orgogliosa del fatto che sia cresciuto a livello professionale ma anche a livello umano, quindi siamo diventate proprio una bella comunità di persone che si sostengono e che insomma si scambiano idee, opinioni, vestiti. No, è un progetto molto, molto interessante anche dal punto di vista sociologico, nel senso che abbiamo veramente imparato a convivere, ascoltarci, rispettarci nelle nostre diversità.
Sì, un repertorio, quello della Malanga Voice Orchestra, che appunto dicevo ci dà un po' l'idea del tuo percorso musicale, Mila, perché quando ascoltiamo questa orchestra sentiamo brani che vengono da tutto il mondo, no? Brani oltretutto sì, riarrangiati da te stessa, quindi appunto ci dà l'idea un po' di questa ricerca musicale che cercheremo di ripercorrere un po' oggi e quando c'è tanta carne al fuoco, no? Ci sono tante cose da dire, tante cose di cui parlare che non si sa bene da dove cominciare, generalmente la mia strategia è cominciare dalla fine,
okay,
no? Quindi dalla fine, ovvero dal fatto che è uscito da poco il tuo primo disco.
Sì, esatto, è uscito con un'etichetta discografica spagnola, catalana, perché appunto io da un paio d'anni faccio base a Barcellona, quindi sono andata lì apposta a scrivere, a registrare questo disco, perché è una città insomma piena di stimoli, dove ho trovato anche le persone con cui poter esplorare i linguaggi che mi interessano. E è uscito appunto lì e lo presenterò invece a settembre a Milano, quindi insomma stiamo preparando lo spettacolo per il Blue Note il 21 settembre
per un disco che si intitola
Menta Selvatica.
Allora, questa trasmissione di oggi, la puntata di oggi di Parla con lei, ve lo anticipo, sarà un po' particolare, sarà molto musicale, perché appunto utilizzeremo l'ultimo, insomma, il disco Menta Selvatica, e ne ascolteremo un po' di brani proprio per insomma capire un po' qual è la ricerca, l'interessantissima ricerca musicale di Mila, che si muove tra sonorità che vengono da paesi diversi del mondo, ma non sono nelle note, poi entrando non solo in quelle che sono le note, ma in quelle che sono anche le lingue, perché appunto immagino che una lingua suoni, una lingue diverse suoni in una maniera diversa, e ci sia una ricerca anche in quello.
Sì, diciamo che vabbè, io ho questo interesse da sempre, ho fatto una tesi in vocologia artistica a Ravenna, dove ho esplorato le diverse sonorità delle, in realtà dei dialetti italiani, ma anche delle lingue, in relazione all'atteggiamento del tratto vocale. Adesso non voglio entrare nel dettaglio così specifico, scientifico, però diciamo che è una cosa che mi affascina. Sicuramente sono le sonorità che mi affascinano, perché ogni lingua poi insomma proietta il suono, genera un suono che ha un colore particolare. Però poi io scrivo in italiano, quindi in realtà c'è sì un lavoro di esplorazione sonoro, ma poi la mia lingua è quella che mi dà la possibilità di esprimermi al meglio, e quindi poi io queste sonorità le rielaboro per poi creare quello che è mio, no? Dal mio punto di vista. E, però sicuramente cioè, questo tipo di lavoro mi dà la possibilità anche insomma di conoscere un po' di più una cultura e di fare questo lavoro di esplorazione vocale, quindi in quella lingua si canta in quel modo perché ci si atteggia in un certo modo dal punto di vista fonetico, e quindi si genera quel suono, come riesco a generare quel suono. E quello che mi affascina è ritrovare qualcosa che già c'è nella mia voce in queste sonorità, perché credo che poi la mia ricerca nasca da quello, cioè capire da dove arrivano ad esempio degli abbellimenti, dei melismi che sono già parte, no, della mia vocalità. E quindi insomma ho esplorato a partire dalla nostra musica tradizionale, quindi sono andata molto molto indietro, quindi dagli archivi di Alan Lomax, insomma di vari etnomusicologi che sono riusciti a portare a noi al giorno d'oggi questa testimonianza, no? di tutta questa cultura musicale orale. E ho ritrovato innanzitutto questo tipo di vocalità chiaramente nel nostro sud, ma non solo, anche al centro, al nord d'Italia. E poi da lì sono andata un po' in esplorazione verso la Grecia, verso la Turchia, e sono ancora nella ricerca.
Penso sia una ricerca infinita, con il patrimonio, sì, e incommensurabile che abbiamo, sì, da questo punto di vista. Penso sia arrivato il momento di cominciare a dare agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare un'idea di questa ricerca, ascoltando uno dei brani di Menta Selvatica, sì, la cui scelta lascio a te.
Ma direi iniziamo con Menta Selvatica.
Lontana sia la morte, menta selvatica. pratica in come una chimera, cattura la mia sorte, lontana sia la morte. Menta selvatica, menta selvatica.
Popolare Popolare Network, siamo qui con Mila Trani in ascolto del brano Menta Selvatica, tratto dall'omonimo album Menta Selvatica, che è in uscita in Italia a settembre, mentre è stato prodotto a Barcellona, ci raccontava Mila. Innanzitutto le vorrei chiedere questo titolo, da dove sì. arriva?
Allora, la menta selvatica è una pianta irriverente che cresce dove le pare, profumando le zone in cui decide di palesarsi. È una pianta, insomma, che un po' mi rappresenta, una pianta ribelle, ma è anche un potere curativo. Quindi
e che
realtà...
cresce un po' ovunque, mi permetto di dire.
Sì, certo, cresce un po' ovunque, quindi... ha senso anche, insomma, quella mia voglia di espandermi e di conoscere, no? La mia curiosità verso il mondo, verso l'esterno. Però appunto c'è anche un po' questa irriverenza che credo che mi appartenga da sempre, no? Parlavamo prima del punk rock. di questa attitudine anarchica.
E quindi questo brano, sì. che sonorità ci propone?
Allora, la sonorità, insomma, parte un po' da... Innanzitutto si apre con un Ney, che è questo flauto suonato da questo grandissimo artista di Barcellona, greco lui in realtà, ma vive lì, che si chiama Christos Barbas, e è un flauto, insomma, che viene dall'area turca, greca, e quindi ci porta immediatamente in quelle zone, e ci resta per tutta la prima parte, direi, anche per la vocalità, insomma, che è appunto che si ispira un po' a quelle aree, e mentre poi a un certo punto arriva addirittura a essere una rumba, cioè quando parte la parte più percussiva, diciamo, dove avviene un po' una sorta di rito catartico, no? Che è un po', secondo me, il fulcro di questo brano, è che è una sorta di rito scaramantico, rito che poi appunto diventa catarsi. La menta veniva usata durante le pratiche del tarantismo come pianta calmante, e per me, insomma, questo ha... cioè, c'entra molto, insomma, con la ritualità nel brano, che insomma va un po' a ripercorrere quello che era questo tipo di pratica, no? Dove una persona che con problematiche psicofisiche veniva curata attraverso la musica e appunto la danza, e di contorno c'era anche la presenza di queste piante che avevano un potere calmante.
Quindi dentro questo brano ci sono più sonorità, non solamente quella appartenente a una determinata zona del mondo.
Sì, ci sono, ma è un po' su in tutti i brani, credo sia un po' la mia caratteristica mescolare, e quindi sì, poi a un certo punto arriviamo a una rumba che è un mix tra una rumba cubana e una rumba spagnola, quindi c'è tanto, sì. Io poi, avendo insomma un background anche di percussionista, lavoro tanto sul ritmo quando compongo, quindi poi... mi piace molto poter inserire, insomma, più linguaggi in un unico brano, e questo accade un po' in tutto il disco, però in questo brano in particolare si parte con una sonorità più morbida per poi arrivare alla parte più ritmata, che è appunto la catarsi.
Ecco, adesso vorrei fare l'operazione inversa. Noi abbiamo ascoltato un brano, ce l'hai descritto. Se sei d'accordo, proverei a descrivere il prossimo in modo tale, sì, che chi è in ascolto possa ritrovare gli aspetti che tu ci indichi all'interno della sua musicalità. Quale brano ascoltiamo adesso?
Ma allora, ascoltiamone, sono indecisa. Potremmo ascoltare Avorio, che è il primo, dai, che apre il disco.
E allora ascoltiamo Avorio, tratto da Menta Selvatica.
Come, 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 come,
senza quiete, sono qui per dissipare ogni esitazione e aprire un varco oltre il visibile tra luce e ombra, dove poterci svelare. Bocche squamate si cercano, seppie sfuggite alla pesca, tra le mie dita l'avorio che ti teneva nascosta. Tutto questo ardore non può esserti indifferente, io cerco un tempio chiaro fatto di carezze. Tutto questo ardore non può esserti indifferente, io cerco un tempio puro e un incontro di pelle, e un incontro di pelle.
Accidenti, che acuto! Da Avorio di Milatrani, dal brano Menta Selvatica, che ci stiamo ascoltando e gustando e capendo, anche se magari lo spiegare, ci dicevamo, non può piacere a tutti.
Sì, però il raccontare invece può essere funzionale a comprendere meglio, insomma, una musica che magari non è così immediata.
Ascoltare anche più in profondità.
Sì, esatto.
Farsi stimolare.
Sì, allora, partiamo dall'acuto, che è un sovracuto, e che è appunto il finale della canzone, dove c'è una parte più improvvisata. Quindi in questo disco in generale ci sono dei momenti di improvvisazione e di interplay. Quindi diciamo che il jazz, che fa parte dei miei studi e del mio approfondimento, viene fuori in questo senso, cioè nell'improvvisazione e nel dialogo durante l'improvvisazione con i musicisti, che per me è sempre fondamentale. Quindi c'è sempre una piccola parte che si apre all'improvvisazione nei brani, soprattutto dal vivo. Avorio è un brano che parla di un innamoramento, che è un innamoramento omosessuale, che diciamo la protagonista fa un po' fatica a legittimarsi. Quindi è un brano un po' schizofrenico, proprio perché c'è un conflitto interiore, no? Che parte, si apre appunto con questo riff che è un tempo dispari, quindi qualcosa di difficilmente immediatamente comprensibile, no? Che un po' rappresenta questo conflitto, poi invece si apre quando appunto c'è la decisione di lasciarsi andare alla passione, senza abbandonando le sovrastrutture, i timori, eccetera. E quindi, insomma, questo amore poi avorio puro prende una forma e si sente anche insomma, in come poi si evolve il brano fino a un finale che diventa proprio giocoso, un gioco, e secondo me appunto è il momento in cui avviene un incontro.
Ti volevo chiedere, Mila, appunto a proposito di amore, questo amore per la musica,
sì,
da dove arriva, come si è e come è stato alimentato?
Allora, arriva dalla famiglia, quindi io ho una mamma molto canterina, avevo anche un papà che era molto canterino e mi hanno cresciuta a pane e musica, anzi a biberon, credo, perché già durante la gestazione mia mamma cantava, mia mamma canta sempre e quindi mi ha insegnato lei, credo, da sempre, quindi io a 3 anni già armonizzavo con lei, che mi insegnava. Mia mamma non sa nulla di musica, è autodidatta, ma non ha mai neanche cantato dal vivo né niente, però ha un orecchio incredibile, intonatissima, e quindi mi ha insegnato anche a, insomma, lavorare sull'armonizzazione così. Senza. E poi si ascoltava musica popolare, come la musica di Gabriella Ferri, si ascoltava Amalia Rodriguez, quindi il fado l'ho ascoltato in famiglia, poi si ascoltava anche la musica pop del tempo, però c'era proprio un po' un'attitudine già all'apertura verso l'esterno, quindi e anche tanto alla musica dialettale, quindi insomma musica popolare. Mia madre è abruzzese, mio padre è pugliese, quindi io cantavo già da piccolina in vari dialetti, quindi ho queste registrazioni quando avevo 3 anni in cui canto sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno. Musica napoletana, tanto Roberto Murolo, quindi nasce da lì e poi si evolve, nel senso che ha sempre fatto parte della mia vita e già da adolescente ho iniziato ad avere i primi gruppi. Il mio primo approccio è stato appunto quello al punk rock. E poi si è pian pianino...
In dialetto?
Sarebbe stato bello. Il problema è che poi io non parlo nessun dialetto, cioè sono affascinatissima, studio i brani nella lingua di origine, ma poi non lo parlo perché sono nata a Milano. In casa mia si è sempre parlato italiano perché i due dialetti non corrispondevano e quindi non so nessuno dei dialetti di origine. No, purtroppo no, e basta. E poi insomma c'è stata l'evoluzione, quindi da lì ho iniziato con lo ska, cioè ho proseguito con lo ska, con il reggae, con la musica latin che insomma si è palesata poco a poco nella mia ricerca, e poi ho iniziato a studiare abbastanza grande, quindi dopo i 20 anni, e ho iniziato a studiare alla scuola civica di jazz, dove insomma da quel momento si è aperto un mondo e ho capito che insomma lo studio sarebbe stato infinito e lì ho avuto insomma diversi insegnanti che sono stati fondamentali.
Vedo tra i tuoi studi, appunto, che forse anche perché sono lo noto, perché sono anche le cose che più mi colpiscono, il fatto che hai studiato canto ottomano,
sì,
canto indiano, canto greco, e, come canto turco e curdo, come si riescono poi a tenere tutte anche nella memoria musicale interna propria, si riescono a tenere tutte queste cose?
Ma allora, diciamo che non sono arrivata a approfondire tantissimo tutti questi linguaggi, anche perché veramente sono complessi, sono c'è uno studio infinito, però la mia ricerca è un po' orientata a scoprire quali sono le culture in cui esiste ancora la microtonalità, cioè quello che noi percepiamo come abbellimento, melisma o un glissando, per esempio nella musica indiana. Ci sono, cioè è come se si abbracciassero molte più note nel passaggio da una nota all'altra, e quindi a me interessa proprio andare a esplorare questo aspetto.
Dietro le quinte, si potrebbe dire.
Sì, la microtonalità, diciamo, che apparteneva anche a noi, adesso, cioè apparteneva a noi, appunto, se andiamo a sentire, ad ascoltare queste registrazioni di Alan Lomax, che insomma sono state appunto archiviate negli anni del dopoguerra, venivano conservati questi melismi. Ci sono alcuni brani che arrivano dalla Basilicata, mi pare, ce ne sono alcuni che sembrano turchi, dove appunto, cioè, esisteva questo aspetto, no? E quindi mi interessa molto riportare la microtonalità anche nella nostra area. Poi vabbè, lo faccio a modo mio, chiaramente, non ho la pretesa di farlo anche da un punto di vista filologico, però inserisco queste sonorità che, diciamo, vado un po' a conoscere, a sperimentare, senza poter comunque introdurmi in maniera, diciamo, totalmente approfondita, perché comunque è difficile stare. Cioè, lo faccio insomma periodicamente, appena riesco, ritorno un po' sullo studio. La musica indiana, ad esempio, cioè, è una musica che è infinita, non è che
certo,
si può, però per qualche anno insomma ci sono stata dietro, e adesso so che arriverà un momento della mia vita in cui approfondirò di più questo aspetto, perché è comunque molto meditativo, mi dà la possibilità di stare insomma in una relazione più profonda anche con me stessa, per cui arriverà un tempo in cui starò molto di più molto di più lì a meditare che a cantare su un palco.
No, sì, poi ognuno sceglie, no? C'è chi sceglie di approfondire per tutta la vita una determinata sonorità, un determinato origine, tipo di canto, eccetera, e chi appunto esplora, contamina, mette insieme. Io l'impressione che ho da quello che mi racconti di queste microsonorità è che questo lavoro entri dentro anche gli arrangiamenti che porti nell'orchestra, nelle malanga,
sì.
Perché l'impressione che ho avuto ascoltando quei brani, apro una parentesi, invito chi non abbia mai sentito la malanga orchestra di andarsela a sentire, magari cercando nei podcast di estivi di Radio Popolare, dove troverete anche le esibizioni, i talk che si sono tenuti durante All You Need Is Pop, e sicuramente c'è anche quello relativo al concerto che la Malanga Orchestra ha fatto il venerdì, per sentirvi, oppure trovare comunque altri modi per ascoltarvi questi riarrangiamenti che, secondo me, lo dico senza piaggeria, sono eccezionali. E io sento un po' questa ricerca di mettere suoni, sottosuoni di accompagnamento, o che poi a un certo punto fuoriescono e poi tornano, si rinascondono un po' dentro questi brani, che li rendono estremamente interessanti.
Grazie. Sì, sono sempre io in un'altra veste.
Il tuo eclettismo.
Sì, mi piace molto prendere un brano e stravolgerlo, cercando di mantenere insomma la intatta comunque la radice, però sì, mi piace introdurre, mi piace creare un filo, un dialogo con le altre culture attraverso la musica, questo sicuramente. Quindi anche questa cosa che ti dicevo della microtonalità la vivo proprio come un percorso, no? che unisce i punti, poi arrivando anche a paesi molto lontani, però c'è sempre qualcosa che nella musica popolare
unisce.
Sì.
Che dici, Mila? Ci ascoltiamo un altro brano da Menta Selvatica, che magari ci introduci e ci racconti un po' prima di ascoltarlo?
Possiamo sentire Sorella Malinconia, che è stato il primo singolo che è uscito in Spagna, che è un bolero. Ho scelto di arrangiare questo brano come bolero, che insomma è un genere che è abbastanza fruibile, e è un brano a cui sono molto legata. L'ho scritto durante un viaggio a Lisbona, dove ho letto un po' di poesie di poeti e poete portoghesi, e insomma durante anche il viaggio sono rimasta molto, molto affascinata dalla città, dal fado che ho ascoltato nei vari locali, e quindi non potevo non farmi pervadere dalla saudade. E quindi così ho esplorato un po' la malinconia come ponte verso il ricordo. Io sono una malinconica, mi piace molto crogiolarmi nel passato, nel ricordo, nel rimpianto, guardo spesso le vecchie foto.
Quindi il fado è perfetto.
È perfetto, qua c'è un sapore di fado, ma principalmente è un bolero, quindi.
Che strumenti ascoltiamo? Accompagnando la tua voce?
Qui in tutto il disco di base siamo un quartetto, quindi voce, chitarra, percussioni e violoncello. In questo brano e in alcuni altri c'è anche il contrabbasso e il violino. Quindi ci sono degli arrangiamenti per archi che sono stati scritti da Bartolomeo Barenghi, che è il chitarrista e la persona con cui ho appunto diciamo, chiuso i brani dal punto di vista dell'arrangiamento. È una persona che è stata fondamentale proprio per chiudere questo progetto e per dargli vita proprio, e che poi nel tempo è diventato un carissimo amico e collaboratore con cui insomma adesso andiamo avanti.
Ascoltiamo quindi Sorella Malinconia dall'album Menta Selvatica di Milatrani.
Seguivo lucciole dorate in una notte senza stelle, perduto il suono del tuo nome e la fragranza di carezze. Sul mio cammino volti e strade che stento a ricordare, io vago appesa ad un inganno che non voglio abbandonare. Nel labirinto senza uscita ho chiesto al cielo una speranza, gocce che rompano il silenzio che ha lasciato la tua assenza. Sorella malinconia, che vivi sotto la mia pelle e nei miei occhi ti racconti il languido di sguardi, a te concedo il mio presente.
Danai, 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 Menta Selvatica, Sorella Malinconia, spero che non vi siate immalinconiti troppo, o, ma che solo abbiate un po' esplorato la vostra interiorità, che è un po' quello che invita a fare questo brano. Siamo ripercorrendo un percorso musicale complesso, eclettico, che si muove fra la tradizione e la sperimentazione. Un'altra cosa che mi viene da chiederti, Mila, è quali sono state le difficoltà maggiori dentro questo percorso così, anche sui generis, direi?
Ma allora, difficoltà quotidiane. Ma allora, io penso che comunque qualunque percorso si intraprenda ci siano degli ostacoli, delle difficoltà. Io sono sempre stata molto determinata perché comunque credo, cioè sento la necessità, per me è proprio una necessità, la musica fa parte della mia vita da sempre e non avevo proprio altra scelta, quindi sono andata sempre dritta e ho cercato di farne una professione, diciamo trovando dei compromessi chiaramente, quindi ho iniziato a... ma che poi non sono neanche dei compromessi, nel senso che uno pensa che un artista debba chiaramente soltanto fare concerti, scrivere canzoni, è vero, però poi è anche molto bello passare quello che si è studiato, che si è appreso e consolidato a chi invece inizia il percorso. Quindi mi sono occupata di didattica per tanto tempo, ho lavorato con i bambini, con le bambine, nella scrittura di brani, ho accompagnato persone nel loro percorso di artistico, quindi sia dal punto di vista, diciamo, dell'allenamento vocale che invece della composizione proprio di brani. Continuo a farlo perché comunque Malanga è un progetto che ha anche l'aspetto, diciamo, didattico, e lo faccio ancora con delle ragazze molto giovani che sto formando, e quindi diciamo che sono riuscita e riesco ancora oggi a stare nella musica in diverse forme, no? A più livelli. E quindi direi che sono abbastanza in equilibrio. Le difficoltà, vabbè, sono quelle sempre legate al fatto che non ci sono spazi in cui suonare, che la mia città nel tempo, insomma, è diventata un po' sterile da questo punto di vista.
E per questo motivo anche che sei emigrata a Barcellona?
Allora, io sono emigrata a Barcellona principalmente per una questione di stimoli. Milano è stimolante sotto alcuni aspetti, però manca un po'... manca la presenza di musicisti che arrivano da altri paesi, cioè ce ne sono pochi e tendono comunque, ad esempio, io sono cresciuta anche con la musica brasiliana a Milano, esiste una realtà bellissima, a partire dal Mito Casamba, che è stato il primo, diciamo, nucleo, no? Però poi non c'è stata mai molta fusione, no? È difficile, ci sono pochi progetti che sono trasversali, no? Diciamo, c'è anche musica che viene dal Senegal, esiste qui, c'è tanta didattica, no? Che comunque è un aspetto bello, interessante, però poi ho sempre, siccome io invece vengo dal jazz, ho sempre fatto fatica a, diciamo, lavorare con musicisti che venissero da quell'ambito nell'esplorazione di linguaggi differenti, no? Ma perché proprio non fa parte della nostra mentalità qui. Mentre a Barcellona i musicisti arrivano da tutto il mondo, ci si fermano a Barcellona perché è una città che comunque ti offre lo spazio dove raccontare la tua musica, la tua cultura, e avviene davvero l'incontro. Ci sono spazi, ci sono jam session tutte le sere, tutti i giorni c'è musica, quindi avevo bisogno di nutrirmi di linguaggi diversi e di lavorare con persone che questi linguaggi li avessero interiorizzati come me e che volessero sperimentare, no? L'incontro, e così sta sta avvenendo. E poi sicuramente ci sono molte più possibilità di suonare dal vivo, ecco.
Che dici? Ci ascoltiamo un altro brano da Menta Selvatica? Io metterei Tupanara,
certo,
per vari motivi che scoprirete dopo l'ascolto.
Sventaglia la sposa, sparpaglia mosche al sole, zucchero in pentola, 1,20 metri di malignità. Tu, panara, sorridente, crudelmente, in passerella va. La tupanara raccoglie sguardi e si dimena splendida. Laira, 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 donna, i miei denari non avrai, lei non è madre, arriccia il naso, il suo dovere è primeggiare. Tu, panara, sorridente, crudelmente, in passerella va, la tua panara è seducente, 1,20 metri di malignità.
Abbiamo scelto questo brano Tupanara perché è arrivato un po' il momento anche di entrare in quella che è la caratteristica di Parla con Lei, ovvero quella di dare la prospettiva femminile su questi pezzi di realtà che descriviamo grazie a quello che le nostre ospiti fanno. Quindi Tupanara immagino sia il nome di una personaggio femminile.
Sì, allora questo è un personaggio femminile negativo, ma diciamo che ho reso caricatura questo personaggio che fa parte della mia famiglia un po' anche in questo caso per... perché potesse avvenire una catarsi per esorcizzare un po' quel malessere che si fossilizza a volte nell'albero genealogico per personaggi che in qualche modo hanno agito, in questo caso per mancanza di affettività o comunque era la matrigna di mia nonna che insomma non la considerava sufficientemente figlia per poter essere affettuosa, no? Quindi è uno dei vari aspetti insomma che mi interessa, che mi è interessato a esplorare nel disco, dove secondo, cioè insomma il focus è un po' quello di liberarsi di sovrastrutture e di retaggi culturali, cercando proprio di decostruire per riuscire a stare in contatto con un desiderio profondo, e che è qualcosa che insomma non ci è stato concesso nella storia di donne e che invece è sempre più presente grazie anche appunto a una serie di persone attiviste che insomma si sono spese per dare una visione differente, no? E quindi nel mio disco esiste tanto questa cosa, c'è proprio un percorso verso un'idea di libertà, che poi è qualcosa di estremamente soggettivo, però sicuramente c'è bisogno di decostruire per riuscire a stare in contatto intimo in contatto profondo, no? con la propria realtà. E sicuramente ancora è un po' difficile riuscire ad avere la stessa voce che hanno gli uomini ancora in ambito musicale, quindi ci sono insomma la percentuale ancora da equilibrare, direi. Nell'industria discografica il cantautorato insomma femminile sta prendendo sempre più piede, però insomma c'è ancora da fare molto lavoro, ecco.
Dobbiamo chiudere qui la puntata di Parla con lei, perché ahimè il tempo è tiranno e quindi è il momento di salutare Mila Trani, che ci ha tenuto compagnia per la puntata di oggi, e ti chiediamo, Mila, di lanciare tu il brano che ci accompagna alla fine della trasmissione.
Va bene, e allora il prossimo brano si chiama Lontano e ringrazio Serena e le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare.
Ho ascoltato tante grida e le ho restituite con più grazia, addolcendole un po', ma nell'urlo c'è la rabbia che non sa riposare, è un pianto strappato nel petto. Ho sentito voci calme che lavano i miei sogni, oggi il canto più dolce che so, che si libera e mi porta lontano, si libera e mi porta lontano, in un mondo che dondola senza pensieri, dove ogni tristezza si scioglie ed io sono soltanto la voce che non ha più tempo né spazio, io sono, io esisto. Galassia dispersa, dove vivere è facile, azzurro, il mio cuore inventa storie per poterle abitare, favole con sfondi di mare. Che dondola senza pensieri, dove ogni tristezza si scioglie, io sono soltanto la voce che non ha più tempo né spazio, io sono, io esisto. In un mondo che dondola senza pensieri, dove ogni tristezza si scioglie, io sono soltanto la voce che non ha più tempo né spazio, io sono, io.
Voy a cantar la semilla como un aroma lejano a quien está en la otra orilla y la lleva de mano en mano. Voy a cantar